anche perché avevamo pensato di darvi lo schema
dopo
della relazione dopo, ma perché così bene. Stavate attenti, no, ma poi abbiamo bravi. Visto che siete bravi e allora ve lo diamo
prima. No, così forse capiscono meglio.
Così potete facilmente seguire, perché ce n'è una parte che è proprio di dati.
E allora, ma quella non la tratteremo, ma comunque.
E allora potrebbe essere utile avere la capacità, la possibilità di seguire. Abbiamo la gioia di ritornare a incontrare la nostra Nicola Spezzati, ritornare a trovare, perché alcuni di noi sacerdoti hanno avuto l'occasione di incontrarla in fase di avviamento del primo corso per operatori pastorali, e ci ha aiutato a comprendere il senso di quel cammino. E di Vigevano, ha lavorato per un po' di anni nell'ufficio catechistico di Torino, adesso vive e lavora nella diocesi di Vigevano, dove collabora con l'ufficio catechistico come vice direttore, dove però opera anche a livello civile, in collaborazione con le istituzioni civili, nel incontrare e nel sostenere il cammino di genitori, sia all'interno della scuola che di fuori. Non vi leggo la mezza pagina di presentazione, perché sennò poi viene rossa. Però almeno sappiamo che chi è che ci sta parlando, ecco, e soprattutto sappiamo che ha una grande esperienza alle spalle. Ascoltiamo con piacere.
Allora, io cercherò di così rivolgermi a voi in modo diretto, quindi non chiederò di leggere, perché sicuramente lo schema che vi ho preparato, questo vi servirà anche dopo per poter riagganciare con le cose che ci siamo detti oggi. Avrete in mano una traccia che magari io svilupperò, e così se magari ad ogni voce volete anche aggiungere qualche cosa, avete l'opportunità di farlo. Vorrei collocarmi in questo tempo all'interno di due icone che mi sembrano molto belle, molto interessanti, due icone tratte dalla scrittura. Una è del capitolo 24 di Luca, dal versetto 19, che è quella dei discepoli di Emmaus, e l'altra icona tratta dal capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, Filippo e l'Eunuco, un brano anche molto interessante. Perché? Perché tra queste due icone ci sta dentro un po' tutta la vita della comunità cristiana e l'identità del catechista e dei catechisti oggi, chiamati in modo particolare a camminare con Gesù risorto verso mete nuove, verso nuovi orizzonti, che noi non conosciamo ancora perfettamente, li conosce il Signore risorto, noi stiamo facendo la strada con Lui, e come comunità cristiana, come diceva il vostro Vescovo, siamo chiamati, in quanto adulti, a operare scelte nuove, a percorrere strade nuove, che sono molto scomode spesso e volentieri. Tanto che nel tratto da Emmaus verso Gerusalemme noi facciamo un po' come i due discepoli. Vi ricordate cosa facevano i due discepoli? Sono fuggiti da Gerusalemme, da sotto la croce, stavano andando verso Emmaus, e che cosa facevano? Borbottavano tra di loro, facevano, tra virgolette, in greco l'omelia, l'omilene, voleva dire non tanto, non è che i nostri parroci quando ci fanno l'omelia borbottano, a volte forse, qualche volta capita, ma proprio parlavano tra di loro con grande sofferenza, no? Rimbrottandosi un po', cioè reciprocamente, proprio perché stavano uscendo o volevano allontanarsi da una situazione che era faticosissima da sostenere, era un po' il fallimento di tutto il loro percorso. Credo che oggi i catechisti all'interno della vita della comunità si trovino anche un po' così, no? A dover vivere un cambiamento radicale davanti al quale noi non ci sentiamo ancora abbastanza preparati, non sappiamo bene dove andremo, ci sentiamo un po' spiazzati su questa strada, no? Non abbiamo ancora le certezze, perché usciamo da un tempo di catechesi che arrivava dal catechismo di Pio X, dal Concilio di Trento, e dal Concilio Ecumenico Vaticano II in poi siamo stati sempre di più interpellati dalla società, interpellati dalla nostra storia a realizzare e a vivere dei cambiamenti. E non siamo ancora stati abituati, non li abbiamo ancora, come dire, metabolizzati, non li abbiamo ancora rielaborati. La comunità cristiana, soprattutto nell'accompagnamento della genitorialità e della famiglia che chiede i sacramenti per i nostri ragazzi, o anche degli adulti che accostano la nostra comunità, deve imparare un po' di più a stare dentro una transizione. Cosa vuol dire stare dentro una transizione? Vuol dire rimanere dentro una situazione scomoda che non è ancora del tutto certa, che tenta di trovare delle risoluzioni, che non ha ancora la verità in tasca, se non Gesù Cristo, noi abbiamo solo Lui, Gesù Cristo risorto, e che comunque prova anche a trovare novità e itinerari diversificati. Ecco perché magari l'esperienza che vi racconterà il Don che verrà dopo di me, Don Mario, potrebbe essere un'esperienza che magari non è poi quella che verrà realizzata nell'altra parrocchia, che so io, di Valdengo, dove vive il direttore dell'ufficio catechistico di Cesare. Perché? Perché sono esperienze, sperimentazioni, ma nello stesso tempo si tenta anche insieme di trovare strade nuove, ognuno nella propria realtà. Quindi ci saranno magari delle costanti da tenere in atto, da tenere vive, ma nello stesso tempo ci saranno anche delle diversificazioni da fare. Ecco, noi siamo stati un po' abituati, tanto per rendervi l'idea, ma se ci pensate siamo dentro queste situazioni, ad avere dei meccanismi un po' uguali per tutti. Allora diciamo, si fa così per quest'età della vita, poi i genitori si fa cos'ha, incontriamo in vista del sacramento, gli spieghiamo che cos'è la cresima, cos'è l'eucaristia. Non funziona più, non funziona più, perché la società nel frattempo è andata avanti, gli adulti sono andati avanti, e cercheremo di capire perché. Quindi partiamo un po' come i discepoli di Emmaus, stanno faticando dentro questa transizione e vogliamo chiederci che cosa dobbiamo fare, qual è il primo passo insieme a Gesù risorto che dobbiamo fare per poter capire in che direzione andare. Allora io credo che il primo passo, che è anche un po' la proposta che poi vi lascio, è quella di, come Chiesa, diventare capaci di osservare la realtà, imparare a rileggerla. Perché se vogliamo lavorare e accompagnare le famiglie oggi, ci dobbiamo rendere conto sempre di più che la famiglia oggi è una famiglia in grande difficoltà. Non perché è brutta, cattiva, e le realtà sociali sono delle realtà che devono stare lontano dalla nostra realtà cristiana e cattolica, ma perché la famiglia nel corso di questi ultimi 10 direi proprio in maniera lampante, ha vissuto dei cambiamenti radicali che l'hanno completamente trasformata. E quindi la famiglia si riconosce insieme l'unico bacino fondamentale, l'unico contenitore dove la persona si forma e dove la persona trova radice, questo la famiglia continua a dirselo, ma è un po' come se la situazione gli fosse sfuggita di mano, non riesce più a capire da che parte deve andare, è tirata da mille fronti, da tanti input sociali, economici, psicologici e di trasformazione velocissima a 360 gradi, che non le permettono più di riconoscersi, di autopensarsi, di riflettere su se stessa, di fermarsi un attimo e ricomprendere i fondamenti del proprio esistere, della propria essenza. Ecco perché mi sono permessa di lasciarvi anche una fotografia del Censis. È interessante, i catechisti credo che sia importante, ancora prima di iniziare qualsiasi azione, a capire dove ci troviamo da un punto di vista sociale. E sono interessanti gli input che ci dà il Censis, perché ad esempio ci fa capire che seguire i figli oggi, beh, intanto essere sposi, essere famiglia non è cosa da poco, ma poi il tema della genitorialità è veramente, e dell'educazione dei figli è faticosissimo, perché oggi fare genitori è il mestiere più faticoso del mondo. non tanto perché i giovani sposi o gli sposi un pochino più datati non siano capaci di fare i genitori, c'è una sapienzialità di fondo che tutti hanno, credo, e quindi la possono poi mettere in atto, ma perché la famiglia oggi è passata davvero ad un cambiamento e anche a una trasformazione di tipo economico così forte che non è più la famiglia di 30 anni fa, non è più la famiglia patriarcale che noi abbiamo ancora in mente. Quindi è veramente una lettura che dobbiamo fare con calma. Io vi ho lasciato alcuni dati interessanti. Quello più bello però mi sembra che mentre sta facendo così tanta fatica, stretta da tutte le parti, pensate soltanto agli stimoli che i figli di oggi hanno dall'India. Abbiamo concluso da poco un corso con il professor Pietro Poli Charmé, che è un grande psicanalista milanese, un grande psicoterapeuta, e ci diceva: se noi, chiesa, famiglia, istituzioni, non ci mettiamo a rieducarci insieme e a rimetterci in piedi per accompagnare i nostri giovani, i nostri ragazzi oggi, se li educheranno la televisione, il computer e soprattutto, visto che il vostro vescovo parlava di bullismo, il gruppo degli amici, che oggi è la nuova famiglia dei ragazzi. No, perché non c'è più tempo di stare con i genitori, c'è poco tempo di stare con i nostri figli. Quindi credo che sia importante riconoscere queste cose, ma riconoscere anche che tutto sommato, anche se la famiglia si sente perduta, si sente stressata, pressata da tutte queste forme, riconosce comunque di avere l'unico potenziale dove il figlio comunque si può formare, dove i figli hanno la loro radice. E credo che questo sia molto già importante, no? Avere questo input, anzi, oserei quasi dire che questa è un'ottima occasione per i nostri catechisti e per le nostre parrocchie, perché guardate che veramente i genitori, in quanto adulti oggi, sono uomini e donne in crisi di speranza. Quindi, davvero, se uno li accosta in un certo modo e prova a fare con loro un pezzo di strada, si rende subito immediatamente conto che questi uomini e queste donne hanno assolutamente bisogno di trovare dei punti sicuri, dei punti che diano coraggio e forza per ricominciare il cammino. Sono completamente spiazzati, sono confusi, non hanno davvero, non hanno punti di riferimento. Quindi è un momento molto, molto faticoso, ma credo anche di grande forza proprio per la Chiesa, per dire, ritornare a dire, ad esprimere quelli che sono i valori di fondo della persona umana e dell'esperienza di fede, che ci dice che l'uomo insieme a Dio è al centro, no? Allora, per capire meglio, vediamo un pochino quali sono stati i passaggi che hanno caratterizzato questo cambiamento della famiglia nel corso di questi ultimi anni. I passaggi che motivano il cambiamento, capire e conoscere quali sono stati questi cambiamenti dai dati che ci dà il Censis. Come vi dicevo, la famiglia patriarcale, che era una famiglia che dava dei valori, no? Dove c'era un percorso di vita interno, era una famiglia allargata, non come quella di oggi, no? Dove ci sono i divorziati, coi figli del padre, dell'altro, per carità, senza dare giudizi di nessun tipo, perché sono situazioni che si vivono nelle nostre realtà. Una famiglia allargata dal punto di vista vitale, no? Cioè dove nella cascina, nella campagna, si viveva più nuclei familiari insieme, no? Quindi c'era più uno scambio interno, i figli erano così considerati forza lavoro, tutti insieme si era forza lavoro, ma quello rimaneva un po' nel nucleo, no? Una famiglia che era, come dire, non dico nido, ma due cuori, tre cuori, una capanna, come si soleva dire una volta, no? Quindi si stava insieme lì, in quel contesto. Però con gli anni 70 e il boom economico, che cosa è successo? È successo che la famiglia, da realtà oggettivamente valoriale, è diventata una famiglia che ha incominciato a essere combinatoria. Cosa vuol dire combinatoria? Che incominciavano a lavorare il marito e la moglie e si mettevano insieme dei redditi, no? Per stare meglio, si è cominciato a la donna ha incominciato a uscire di casa, ci sono state anche delle grandi trasformazioni dal punto di vista del contesto femminile, e quindi la famiglia ha incominciato a mettere su le cose insieme, rimanendo un po' più sola però, perché il nucleo familiare è diventato un nido ristretto, spesso chiuso negli appartamenti, quindi non era più aperta, ma una famiglia sempre più richiusa. La cosa è andata avanti anche negli anni Ottanta, sempre più richiusa in se stessa, diventando un po' una SPA, mi sono permessa di mettere, una società per azioni, dove effettivamente il reddito familiare veniva anche fatto fruttare dal punto di vista economico, quindi c'è stato anche, diciamo, più benessere, no? Per cui anche, se volete, operazioni bancarie, il risparmio della famiglia veniva fatto fruttare, no? Pensate ai bote, le bote, le azioni e compagnia, chi più ne ha più ne metta. Quindi una famiglia che stava sempre meglio economicamente e sempre un pochino più richiusa in se stessa, sempre più sola. Fino ad arrivare agli anni 90, dove la famiglia è diventata sempre più una rete di relazioni, anche tra amici, per far star meglio i figli, no? Cioè quella famiglia competitiva che così poteva permettere al figlio la laurea, poteva permettere al figlio di farsi conoscere, poteva permettere al figlio di essere uno che sapeva esistere, sapeva stare nella società in un certo modo, e quindi diventare anche competitivo. Guardate che queste cose ce le trasciniamo ancora oggi, perché io che ho la possibilità di incontrare tanti genitori anche da un punto di vista sociale, perché sono presidente di una cooperativa di formazione e di educazione che lavora nelle scuole insieme a genitori, insegnanti eccetera, e guardate che tantissimi genitori oggi ancora hanno questo strascico dietro. Il figlio che conta, che deve essere il primo della classe, che deve essere competitivo nello sport, nella scuola, da tutte le parti, e che, come dire, trafficano tutta una rete di relazioni perché questo figlio sia sempre al top. Poi purtroppo, siccome il loro sogno è il loro, ma magari non è quello del figlio, vanno poi tutti in crisi. Però, ecco, questa famiglia degli anni 90, che è una famiglia che vuole, no, dare una competitività nella vita e darsi anche una competitività nella vita. Peccato che questa cosa non è durata. E negli anni 2000, con la crisi, sì, il sogno della laurea dei figli, forse di tanti figli, è andato a perdersi, e la famiglia è diventata, sempre richiudendosi un po' più su se stessa, quella che io chiamo la tutor dei figli. C'è stato sempre più un prolungamento dell'adolescenza, per cui i figli a 30 anni, 35 sono ancora in casa, per tante motivazioni, e questa famiglia è ancora quella famiglia sempre più protettiva di questi figli che fa il tutoraggio, quel maternage prolungato che quindi cerca poi alla fine, quando il figlio se ne va, di comprargli una casa, di mettergli sulla piccola attività, insomma di fare tutto il possibile, magari perché il figlio non trova lavoro, eccetera, eccetera, tutte quelle cose che noi viviamo ancora oggi che ci fanno, come dire, diventare proprio quelli che attuano una maternità infinita, volendo o non volendo, cioè non stiamo facendo un giudizio, perché poi ci sarebbero tante motivazioni di fondo da vedere, stiamo dicendo, facendo una lettura della realtà. Quindi capite che in una trasformazione di questo tipo noi siamo passati dal valore oggettivo della famiglia, che era bacino dei valori fondamentali della vita, che dava continuità a questi valori e li trasmetteva, ad una famiglia che ha perso di vista questo, è diventata sempre più involuta, sempre più soggettivizzata, sempre più soggettiva, l'oggettività è andata sempre più perdendosi, e siamo entrati dentro una forma di famiglia che è sempre più una famiglia senza padri, perché siamo in una società senza padri. Che cosa vuol dire che siamo in una famiglia, la famiglia oggi è senza padre e siamo in una società senza padre? Non vuol dire che il padre non ci sia, perché come diceva il vostro vescovo, noi possiamo essere anche chiamati a educare dei figli orfani. Allora, quel figlio lì che non ha il padre sarà perso per sempre? Assolutamente no. Cosa vuol dire questo? È un modo un po' così usato dalla linguistica psicologica per dire che oggi la società è diventata molto più materna, permissiva, va tutto bene, fa quel tutoraggio di cui dicevamo appunto che la famiglia fa. Oggi i genitori difendono i figli, guardano molto al bisogno immediato del ragazzo, al bisogno immediato dei ragazzi, si sentono molto in colpa se non possono permettere ai ragazzi quello che, non so, magari non possono dare immediatamente. Non lasciano che i figli vivano le loro frustrazioni, perché noi per diventare adulti abbiamo bisogno di vivere anche le nostre frustrazioni, di capire che cosa vuol dire soffrire, che cosa vuol dire con questo. Non è che dobbiamo diventare tutti degli schizzati che devono soffrire così a vuoto, ma non posso permettere al figlio tutto. Oggi abbiamo due tipi di paternità. Una paternità, io lo chiamo il mappa, cioè il papà-mamma, che è un papà molto più sensibile, molto più attento, molto più accuditivo del figlio, molto più affettivo, che ha una relazione molto affettiva, complice col figlio, quasi amicale. Ancor più che una relazione come quella di 30-40 anni fa, dove il padre era il tutore dell'autorità, era il tutore della oggettività, era quello che, frapponendosi fra il figlio e la madre, diceva: ragazzo caro, prendi in mano la tua vita e cammina. Non era neanche tanto quello che dava ovviamente il limite di che cosa? Del non sentirsi eterno. Perché guardate che il problema dei nostri giorni è il narcisismo esasperato che hanno questi nostri ragazzi, Si sentono narciso, sono innamorati di se stessi, questo porta poi al bullismo e a tutto il resto. Ma perché? Perché non hanno avuto una figura paterna, propositiva, che ha detto loro, o per lo più è mancata una figura paterna positiva, che ha detto loro: ragazzi, prendete in mano la vostra vita e andate. Con questo non vuol dire che oggi non abbiamo dei padri che hanno valori doc. Stiamo dicendo che il contesto nel quale ci muoviamo è un po' più di questo tipo, perché la figura paterna è diventata molto più affettiva e molto meno autoritaria nei confronti dei figli, per cui per alcuni versanti ci sono stati dei cambiamenti in positivo, perché ovviamente si crea un rapporto anche più di ragionevolezza, di autorevolezza del padre nei confronti dei figli, non è solo l'autorità, punto, fine a se stessa, io ti dico di fare questo perché sennò ti spacco la testa. No, cioè, cerchiamo di ragionare, ma mi prendo anche carico di te nel tuo bisogno immediato. Il papà oggi, quante sono le donne che lavorano, e il papà in collaborazione con la mamma fa fronte a questa esigenza. Forse siamo andati un po' oltre al rapporto paterno-figlio, no? E siamo entrati dentro proprio una forma di affettività. Oggi la famiglia, sapete bene che non è più una famiglia normativa, ma una famiglia molto più affettiva. Non ci sono più le regole schematiche, ma cerchiamo di andare d'accordo, no? L'importante è che ci vogliamo bene e che andiamo d'accordo. I genitori sono molto preoccupati di non andare d'accordo con i loro figli, si preoccupano molto del fatto che possano andare o trovare strade, non brutte strade per così dire, perché loro si sono opposti a determinati desideri dei figli. Vi assicuro che non è assolutamente così, anzi, i ragazzi vogliono il limite, perché il limite dà sicurezza. Se tu non dai il limite, io non so più che cavolo devo fare, non so più da che parte devo andare. Quindi una famiglia molto più affettiva che non autorevole, e quindi ovviamente con una apertura del fronte materno a 360 gradi. Tanto è vero che il padre, oltre a vivere questo rapporto molto più affettivo col figlio, spesso e volentieri, e le devo proprio dire, mi dispiace, è un padre un po' disertore, perché negli incontri in cui si fanno a livello di scuola, parrocchia e così, i padri, ci sono sempre le mamme, non capisco perché, no, ci si può capire, no? Cioè, nel senso che alla mamma viene dato proprio il carico di tutta quella parte anche educativa, che è un po' più, forse, non so, l'educazione religiosa, più spirituale, più... sì, il carico educativo è più roba da donna, Per cui questo padre è molto più accuditivo, ma per quel che riguarda poi il fondamento educativo, lasciamo un po' a desiderare. Potrebbe succedere. Non sono tutti così, stiamo facendo un po' gli estremi. Comunque per dire che ci sono state delle grosse trasformazioni. Per cui capite che la sfida educativa è molto grossa oggi. E essendo molto grossa, non è la sfida perché noi ci dobbiamo mettere a sfidare il mondo dei giovani, il mondo giovanile, ma è una sfida per noi adulti. Perché che cosa vuol dire ricomprendere tutto questo movimento di rapportarci con i ragazzi oggi? È una sfida con noi stessi, perché vuol dire rielaborare anche tutto il mondo interiore che ci portiamo dentro. Quindi due sono i casi: o noi come comunità parrocchiale ci mettiamo insieme e ci stringiamo in un'alleanza educativa con il mondo dello sport, il mondo del sociale, la parrocchia, la scuola, eccetera eccetera, oppure dobbiamo dirci che possiamo fare quel poco e poi dovremo prendere atto del fatto che senza gli adulti all'interno delle nostre comunità non si va da nessuna parte. Perché sì, ci gestiamo i ragazzi, accompagniamo i ragazzi, li accompagniamo magari fino alla cresima e poi cosa resta? La cresima è sempre più il sacramento dell'abbandono, del congedo, no? Quindi capire quali sono i movimenti che sono presenti nell'adultità e nel mondo familiare oggi. Ma allora, come comunità cristiane, adesso vuoi dire, tu adesso c'hai detto queste belle cose, ma noi che cosa facciamo come parrocchie, come comunità? Se vogliamo mettere in atto dei percorsi di collaborazione, di formazione nostra, per diventare anche capaci di accostare gli adulti in cammini che sono cammini anche importanti, non è quell'incontro due che noi vogliamo fare e finisce tutto lì dicendo la confessione questa roba qui, la cresima quella roba là. È un percorso che deve accompagnare veramente le persone. Ecco perché mi rifaccio al libro di Atti 8, andatevelo a leggere quando poi siete a casa, rimeditate, ve le lascio un po' queste due icone, perché il convegno non sia soltanto un convegno che finisce oggi, ma sia un lavoro che inizia da oggi in poi all'interno delle vostre comunità. Il capitolo 8 di Atti, io qui lo so vedo poco, ma al versetto 29 ci parla appunto di Filippo che viene chiamato da un angelo del Signore ad andare ad incontrare un eunuco della regina Candace, che era un ministro della regina Candace, oltretutto una persona messa ai margini della società perché appunto è virato e che guardava l'arem delle donne, molto ricco tra parentesi, che sul suo carro stava facendo quel percorso all'interno di quella zona desertica e Filippo viene chiamato dall'angelo ad andare incontro a questa persona che sta leggendo un brano della scrittura ma non capisce niente e chiede aiuto a Filippo, gli dice aiutami a capire perché non sto comprendendo proprio niente. Filippo fa una cosa bellissima, non dice all'eunuco scendi giù dal tuo carro e vieni qua che ti spiego tutto. Con molta fatica sale sul carro dell'eunuco e strada facendo fa come Gesù con i discepoli di Emmaus, gli spiega le scritture e in modo particolare quel brano di Vangelo, scusate, quel brano del profeta Isaia che l'eunuco non comprendeva, che guarda caso era un brano proprio del servizio, il servo sofferente che dà la vita, no? Che sta in silenzio come un agnello muto perché vuole dare la sua vita per noi, profondamente tema pasquale. Cosa è successo ad un certo punto del percorso? Che l'eunuco stesso ha chiesto a Filippo, fermiamoci, e adesso io voglio questo Signore risorto. E quindi si è realizzato poi il battesimo anche per l'eunuco. Questo è uno stile di accompagnamento molto interessante, perché anche noi dovremmo porci su questi due versanti. La strada insieme a Gesù risorto che spiega a noi le scritture. Quindi la comunità cristiana, che è una comunità che si prepara a fare questa strada. Per fare cosa? Per lasciarsi suscitare dall'angelo, e tra parentesi la parola catechesi è una parola che vuol dire far suonare dall'alto, quindi noi siamo dei chiamati a fare questo servizio, non lo facciamo perché siamo bravi, è il Signore che ci chiama. E quindi chiamati dall'angelo del Signore ad andare ad incontrare la gente, l'eunuco, nella sua situazione di vita reale. Ma questo cosa vuol dire? Che allora accostando i genitori o accostando le famiglie noi non dobbiamo fare i maestri, i professori soltanto, ma dobbiamo iniziare a fare un cammino con loro che parte un po' più da lontano, perché ad esempio, come dicevo io, si accosta alla loro vita, ecco, vuol dire aiutarli a rielaborare quell'immagine di Dio che gli adulti si portano dentro da quando erano bambini. Io non so a voi, ma incontrare, non so, adesso ormai sono 25 anni che faccio questo servizio, quindi ne ho incontrati di adulti a gogo, genitori di tutti i tipi, sia per i vari, sia nel sociale che nel religioso. Però una delle cose a cui non pensano proprio mai o che mi dicono, sapete qual è? Ma io, adesso però se tu mi dici una roba di questo genere, ma questo Dio qua non è quello che avevo in mente io. Ci avevo in mente un Dio che giudica, un Dio che non sta dalla mia parte, io avevo in mente un'altra immagine di Dio. E dove affonda questa immagine di Dio? Dove trova radice? Beh, nella mia educazione religiosa da bambino. Certo, si sono fermati al catechismo spesso della prima comunione o della cresima se l'hanno fatta, perché tanti non hanno neanche fatto la cresima. Quindi aiutare queste persone a rielaborare questa immagine di Dio che si portano dentro credo che sia molto importante, no? Molto importante. Certo che dobbiamo diventare anche capaci e poi capire anche nel corso della vita quali sono stati i cambiamenti che si sono realizzati e soprattutto perché sono venuti a chiedere i sacramenti alla Chiesa. Perché noi dobbiamo diventare gli accompagnatori che aiutano gli adulti a diventare consapevoli del fatto che non è la Chiesa che va a battezzare, non è la Chiesa che va a prendere per il collo la gente e dire adesso io vieni qui perché tuo figlio deve essere battezzato, comunicato e gli devo fare la cresima. No, no, sei tu che vieni dalla comunità a dire io mi prendo la responsabilità di iniziare un percorso di iniziazione cristiana con mio figlio. Ma sono io adulto che me la prendo. Quindi capite che è un lavoro non da poco, aiutare queste persone, questi genitori, a diventare capaci di comprendere questo. Non lo fai in un giorno, non lo fai neanche mettendoti a gridare e siete tutti perduti, perché non cioè siete voi che venite a chiedere. Ma è un lavoro di grande, potrei dire, ragnatela, così posso dire, di grande tessitura. È lo stesso lavoro che faceva Gesù. Gesù non andava, pensate anche a Abramo della Samaritana, Gesù non andava lì a dire adesso tu sei perduto e con te ho chiuso. Gesù partiva dalla situazione di vita di quella persona e anche se non aveva capito niente, è da lì che incominciava ad accompagnarla. Lo capisco che non è semplice, ma questo fa parte della transizione. Bisogna stare dentro, bisogna stare dentro questo percorso. E allora anche noi però abbiamo bisogno di farci aiutare. Perché capite, mettere in crisi una rielaborazione, o rielaborare un'immagine di Dio, di genitori adulti che noi incontriamo, non è una cosa da poco. Perché sapete perché? Perché vuol dire che mentre lo facciamo fare a loro, mettiamo in crisi anche, dobbiamo mettere in crisi la nostra immagine di Dio. Perché io mentre dico ad un genitore, cerchiamo di capire quando avevi 16 anni che Dio avevi in mente, qual è il Dio della tua adolescenza, o il Dio che tu hai incontrato nel percorso del tuo catechismo da ragazzo, vuol dire fare i conti anche con i cambiamenti che si sono realizzati dentro di noi. Che immagine di Dio i catechisti hanno? Che immagine di Dio ha la comunità cristiana? E che immagine di Chiesa si porta dentro? Perché non basta dire la Chiesa è positiva, propositiva, eccetera. Magari perché loro ti diranno Cristo sì, Chiesa no, io non voglio i sacramenti, però sono venuto a chiedere i sacramenti. Cioè, vedete, ci sono tutte queste contraddizioni. Ma anche noi dobbiamo chiederci che immagine di Chiesa non solo abbiamo in mente, ma trasmettiamo agli altri, come gruppo dei catechisti, come comunità cristiana. Aveva ragione il vostro vescovo, ha perfettamente ragione il vostro vescovo a dire che è la comunità cristiana che su questo percorso è profondamente interpellata. Perché noi diamo un'immagine di Chiesa. Quindi, dare senso che è l'ultima parte, poi basta perché mi sono dilungata fin troppo, spero di non essere stata troppo pesante. E dare senso a questa, all'incontro con la famiglia vuol proprio dire aiutare questi adulti, oltre che a rielaborare l'immagine di Dio, a rimotivare la vita, a rimotivare il senso della propria vita. Perché Gesù Cristo è venuto per questo. Gesù Cristo non è venuto per darci ulteriori giochi, lo dice anche lui, no? Venite da me che sono di libero, non vi voglio mettere pesi. Ma dobbiamo però permettere che loro facciano una bella esperienza di chiesa. E questo ce lo dobbiamo dire apertamente. Guardate che tanti adulti si sono anche bloccati perché hanno fatto non una esperienza esaltante di chiesa, non voglio dire brutta, ma non hanno fatto un'esperienza esaltante di chiesa, un'esperienza che contagia, un'esperienza che fa cogliere il bello e il fascino dello stare con Cristo. Perché noi purtroppo come chiesa, purtroppo o forse per fortuna, noi non possiamo contare solo sui mezzi mediatici, Cioè noi non possiamo coinvolgere gli adulti soltanto perché usiamo il filmino, perché gli facciamo vedere, sentire la canzone, perché usiamo delle tecniche. Perché la tecnica regge fino a un certo punto, può servire per iniziare un percorso. Però poi, al di là della tecnica, dobbiamo far vedere il bello, il senso del mistero. Cioè perché noi crediamo in Gesù Cristo morto in loro? Cosa c'è di bello dentro di noi? Che senso ha la nostra vita? Come diceva Paolo VI in un testo bellissimo che era l'Evangelio Nuntiandi, Paolo VI diceva, oggi non bastano le parole, ce ne sono fin troppe. Le persone devono poter chiedersi, ma perché questi si comportano così? Perché si vogliono bene? Perché credono in Gesù Cristo? Cosa cambia nella loro vita? Quindi avete già capito che chi accompagna gli adulti e sta accanto alle famiglie non è tanto uno che dà delle risposte, ma uno che fa nascere delle domande. Perché gli adulti sono capaci di darsi delle risposte, sono già adulti, noi non possiamo trattarli da bambini, ma dobbiamo aiutarli a far sì che quelle domande profonde di senso dell'esistenza, che oggi si sono molto, molto, molto rarefatte, quasi del tutto perdute, perché poco ci si ferma a chiedersi sul perché della nostra vita, perché esistiamo, perché ci siamo, cosa stiamo facendo, ma ha senso entrare dentro tutti questi meccanismi sempre più perversi di non esserci più accanto gli uni agli altri, o forse c'è qualcosa di più grande, di più importante che vale la pena di scoprire? Gesù viene a dirci questo, io sono la vita, non tutte queste cose, no? Quindi questa è la bella esperienza di chiesa. Guardate, anche se vi abbiamo accostati per un mese, due mesi, tutto quello che possiamo nelle nostre comunità, non è detto che ci deve essere la perfezione. Possiamo fare quel poco che noi possiamo fare. L'importante è che questa gente vada via dicendosi abbiamo fatto una bella esperienza di chiesa e abbiamo toccato con mano, un po' come il Vangelo di oggi, no? Tommaso che dice voglio vedere, voglio toccare, voglio mettere il dito nella piaga. Ecco, che possano toccare che Gesù è lì, dove siamo noi. È lui il risorto che è lì con noi, no? E quindi capite che poi le cose vengono una dietro l'altra, perché poi quando le persone stanno bene e capiscono che quello è un momento importante per la loro vita, è uno spazio di salvezza, perché li fa stare veramente bene, li fa comprendere loro il senso profondo della vita, state pur certi che poi li riuscirete a coinvolgere anche in un modo molto più programmatico, anche molto più, se volete, anche con itinerari, fatti concreti, eccetera. L'importante è che facciano una bella esperienza di chiesa. E poi volevo ancora lasciarvi due immagini, così che magari vi restano, le ho scritte lì, così a volte gli flash restano di più, no? Di tante cose. Allora, smettiamo di pensare alla famiglia come due cuori e una capanna, o alla famiglia nido, che deve proteggere, no? Pensiamo invece che la famiglia debba diventare sempre più un ponte, come diceva appunto il vostro vescovo, la risoluzione ponte tra la terra e il cielo, la famiglia che è ponte tra la realtà divina e la realtà sociale. Quindi noi non dobbiamo andare lì armati come Don Chisciotte contro le realtà sociali che incontriamo, ma dobbiamo fare in modo che queste famiglie si riscoprano ponte tra Dio e la storia e soprattutto che diventino capaci di essere degli arcobaleni. L'immagine che dobbiamo veicolare loro è quella dell'arcobaleno, perché l'arcobaleno è fatto di tanti colori diversi che danno una luce grandissima, che è ponte, no? Pensate, vi ricordate, no? L'arcobaleno che è dopo il diluvio universale dice l'alleanza tra cielo e terra, che è alleanza tra il mondo e la storia, perché i figli di oggi prima o poi dovranno essere lasciati soli, dovranno andare fuori dalla famiglia. E quindi se la famiglia avrà lavorato bene, accompagnata anche da tutte le agenzie educative, in primis quella ecclesiale, quando sarà fuori avrà le ossa, nello suo zaino ci sarà la possibilità di poter stare fuori. Quindi non la paura, ma l'alleanza. E poi anche perché io non so qui a Biella, ma ad esempio ho messo anche l'arcobaleno colorato perché ormai una delle altre sfide emergenti educative molto forti che noi abbiamo oggi è quella della multiculturalità, della multireligiosità. Pensate che nelle ultime classi elementari che abbiamo contattato con una cooperativa, su 26 bambini, in alcune classi noi abbiamo 20 bambini stranieri e 6 bambini italiani. È molto, abbiamo più dall'altra parte. Quindi adesso ci troviamo ad avere bambini italiani che si sentono in minoranza, perché non ci sono soltanto i musulmani, ci sono musulmani, ci sono ortodossi, c'è il mondo, cinesi, quindi anche veramente religiosità, c'è buddismo, c'è di tutto, no? Quindi una famiglia arcobaleno. Allora anche lì, cosa facciamo anche all'interno delle nostre comunità con bambini di diversi, famiglie diverse, culture diverse? Forse dobbiamo diventare capaci di creare ponti, di far crescere degli arcobaleni, pena il fatto che questi ragazzi poi, crescendo, cosa facciamo? Si fanno la guerra? Comunque qua devono stare, Cioè o noi li aiutiamo a interagire tra di loro, che non vuol dire che siamo tutti uguali, ma li aiutiamo a scoprire che la differenza che c'è è una risorsa, non deve diventare un limite, non mi deve far paura. Io però devo capire chi sono. E credo che questo sia anche proprio il lavoro che la comunità cristiana deve fare al suo interno con i catechisti. Noi cristiani cattolici chi siamo? Qual è la nostra identità? In che cosa crediamo? Perché nella misura in cui io ho capito che il mio Dio è un Dio liberatore, un Dio che dona la salvezza, è uno che sta dalla mia parte, non ho paura di incontrare gli altri. Perché gli altri al limite sono una risorsa. Però capite che se io non ho ancora scoperto chi sono e in che cosa credo e quali sono i valori importanti della mia storia e il significato profondo di essa, vabbè, tutto il resto mi farà sempre paura. Allora ecco, capite che da Emmaus, dove siamo scappati nella transizione, ritorniamo indietro a Gerusalemme. E che cosa possiamo fare ritornando indietro a Gerusalemme? Come hanno fatto i due discepoli di Emmaus. E guardate che non a caso c'è uno che si chiama Cleopa, ma l'altro non si sa chi è. Forse siamo ciascuno di noi, all'interno di questo brano, i discepoli di Emmaus. È il lettore, ma sarà anche Luca, ce la lascia lì. Allora, da Emmaus torniamo indietro, perché prima abbiamo scoperto chi è Gesù, ha spezzato il pane con noi, ci ha spiegato le scritture, quindi la nostra formazione è sempre più forte, e credo che questo sia molto importante, questo convegno e il lavoro che farete anche nelle zone, io adesso mi fermerò ad ascoltare, credo che sia molto importante, perché questo vi dà la forza per poter procedere. E poi uscire fuori e, come diceva Don Tonino Bello, Monsignor Tonino Bello, diventare i catechisti della soglia. A me piace molto questa immagine, perché il catechista della soglia chiede a quelli che stanno fuori di entrare e a quelli che stanno dentro di uscire, perché noi dobbiamo diventare capaci di attuare questo movimento. E con questo augurio, poi mi fermerò comunque fino alla fine, quindi se avete anche delle domande, non so adesso cos'è. Ecco, un breve momento, vedete un pochino voi.
Con
10 minuti che ci teniamo così ancora in assemblea per eventuali domande relative alla relazione, chiaramente interventi di questo genere, molto brevi e sintetici. Dopo la relazione di Don Mario terremo invece uno spazio un po' più ampio in cui gli interventi possono anche essere non chilometrici ma un po' più sostanziosi e magari anche raccontare qualcosa delle esperienze che state facendo. Adesso è proprio solo per avere una risonanza immediata a quello che Nicola ci ha detto, che dico sinceramente sono contento di averlo registrato perché era intenso il contenuto di quello che ci ha detto e così avremo occasione di riascoltarti.
Spero di non avermi sconvolti o di non avermi appesantito il pomeriggio.
Se ci sono sconvolti ce lo dicono.
No, no.
Alzate una mano e io arrivo col gelato. Non arrangiare, a parlare.
Allora, io sono Agostino da parte di San Paolo, Genova. Volevo chiedere la difficoltà del catechista quando si incontrano dei ragazzi che hanno bisogno di divorziare. Perché noi come esperienza facciamo solo venire delle coppie che parlano loro e danno l'esperienza di grosse famiglie che sono cattoliche, frequentano, però con quelli divorziati che non vi prendono.
Ok. Raccogliamo magari due o tre domande.
Dall'estero è quello. Vuoi anche qualche risposta?
Michele, la parola che ho chiesto superiore. Sì. Per far fare una bella esperienza di chiesa,
sì.
Per far nascere le domande, non credo che ci sia anche il problema di far sentire questi genitori accolti e non giudicati?
Ok. Beh, cominciamo a rispondere a queste due, che tanto si uniscono, perché appunto qualcuno parlava del problema della realtà, dei divorziati e risposati, che sono sempre più numerosi all'interno anche delle nostre comunità, e del discorso dell'accoglienza. Ecco, allora capite che già una situazione di questo tipo è una situazione che richiede da parte nostra, da parte della comunità e da parte dei catechisti, una grande, come dire, pazienza non tanto nel sopportare, ma proprio nel farsi carico dei problemi di queste persone, no? E di farle sentire a loro agio. Che significa anche avere la pazienza che al primo input o al primo incontro queste persone, siccome arrivano lì con i loro pregiudizi, cioè siccome arrivano lì con le esperienze che hanno fatto, che a volte possono essere non esaltanti, ma anche le esperienze della loro stessa vita, nell'incontro ti scaricano addosso un po' la loro rabbia, come dire, no? Cioè ti esprimono, ti dicono tutto il loro disagio. E allora noi che reazione abbiamo davanti a questo? A volte ci arrabbiamo, cioè perché ci sentiamo un po' dall'altra parte. Allora credo che uno degli atteggiamenti fondamentali che esprime l'accoglienza, come diventare accoglienti, fare un lavoro anche su di noi, e questo vuol dire pregare tanto e lasciarci fare dalla parola di Dio, che è quello del non giudizio. Sospendiamo un attimo il giudizio, perché noi non siamo migliori e noi incontriamo altre persone adulte che sono degne di essere accolte per quello che sono. Già da tempo, anche a Torino, quando lavoravo con gli adulti all'interno dell'equipe della catechesi degli adulti, ci dicevamo spesso tra di noi: ma quando incontriamo le persone ci ricordiamo che ciascuno di noi è stato creato a immagine e somiglianza di Dio? Cioè, che vuol dire che dentro ciascuno di noi c'è quel positivo che Dio ha messo, che non sarà mai tolto. Quindi il catechista deve diventare capace di avere due occhi enormi, capace di vedere che al di là della persona c'è quel positivo, senza giudizio. Ma capite che, gente, questo è un esercizio non da poco. perché io stessa dopo 20 anni qualche volta mi lascio ancora prendere da qualche piccola, no? Perché quindi cioè uno deve fare un grosso lavoro anche su di sé, proprio a livello di comunità lo dovremmo fare questo, eh? La seconda cosa, allora, questi divorziati risposati, ecco, io direi soprattutto fare chiarezza, perché a volte la gente è solo separata o divorziata e ha paura di essere emarginata. Allora, chi non può accedere ai sacramenti sono i divorziati risposati civilmente. Chi ha subito un divorzio, chi è separato e vive da solo e continua a mantenere quella realtà matrimoniale in cui è stato, può accedere tranquillamente ai sacramenti. Quindi sono i divorziati risposati. Sono molti perché abbiamo famiglie nuove, magari anche. Ecco. Bisogna anche lì aiutare questi genitori intanto ad accogliere la loro realtà, perché comunque non possono accedere ai sacramenti, ma aiutarli non emarginandoli, è molto faticoso, rendendoli un po' anche loro protagonisti di questo, no? Perché ad esempio negli incontri che noi facciamo nelle varie parrocchie della nostra diocesi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tutto un grosso lavoro iniziale, magari abbiamo fatto alcuni incontri proprio per questi genitori, prima di metterli nel gruppo con gli altri, proprio per aiutarli a comprendere che non tutto nella realtà della salvezza di Dio passa solo attraverso i sacramenti. Dio è più grande del nostro cuore, quindi anche se a loro momentaneamente non è dato di accedere ai sacramenti, possono comunque far parte di gruppi di lavoro che si impegnano sulla parola, si impegnano nel servizio, fanno strade diverse all'interno della comunità e accolgono con pace questa loro situazione. Nel frattempo la Chiesa va avanti, la storia procede e il Signore penserà a lui attraverso lo Spirito Santo a che strada farci fare. E non è una cosa facile. È difficile, però credo che sia anche un compito molto importante, perché oggi tantissimi bambini, anche lì, cioè insieme agli altri che hanno problemi di altro tipo, ci sono queste problematiche. Magari tu ti trovi su un gruppetto di 10 bambini che devono accedere ai sacramenti, 4, 5 o 4 sono figli di divorziati e di sposati. Aiutando anche il gruppo degli altri dei bambini a non farsi sentire bambini di serie A con gli altri bambini di serie B, aiutarli a capire, anche quindi un lavoro da fare in maniera congiunta, ragazzi e genitori, però bisogna progettarle queste cose, non le puoi fare, ci vuole un cammino da fare all'interno della comunità, è chiaro questo? Poi se volete vi in privato magari vi dico anche delle cose. È chiaro anche per Michela il discorso dell'accoglienza, che è del non giudizio, ecco, e di capire che tu, nella misura in cui, cioè noi tutte le volte che ci incontriamo tra persone, si incontrano ancora prima i nostri pregiudizi, che sono lo schema di lettura della realtà. Il mio schema di lettura oggi incontra voi e il vostro schema di lettura incontra me. Dobbiamo imparare a far incontrare queste due interpretazioni che abbiamo nella nostra testa e provare a trovare dei punti comuni. Volevo ancora rispondere a, scusa il tuo nome, Giuseppe. Sapete che è venuta fuori una cosa molto bella trovata da alcuni genitori divorziati e risposati all'interno della mia parrocchia, dove loro hanno detto ad altri genitori, e questo gli ha dato una mazzata agli altri che venivano lì, accedevano ai sacramenti in maniera un po' superficiale, così, no? Hanno detto, ma voi lo sapete che siete fortunati? Lo sapete che noi abbiamo un grande desiderio dell'Eucaristia e ci sentiamo quasi profeti in questo momento perché non possiamo accedere ai sacramenti e voi lo potete fare e lo fate così con superficialità? Questo non l'ho detto io, l'hanno detto loro, dopo chiaramente, dopo un cammino. Quindi si sono sentiti, come dire, un segno all'interno della comunità, no? Che fa dire agli altri, guardate che questo è una cosa, è veramente un dono enorme che noi non possiamo buttare via.
Se siete così belli, ci stiamo ancora a partire. Domanda?
Dato che siamo nell'argomento, se c'è tempo, se puoi dirci qualcosa di più, come iniziare questo discorso con i divorziati e gli sposati. Perché da noi sono della stessa parola di Giuseppe, c'è questa accoglienza, nel senso che, non so, se vengono alla festa dei genitori del carteggio, casomai eravamo noi che eravamo in difficoltà, perché non capivamo più chi era la vera mamma del bambino e chi era invece la nuova moglie. Ecco, il problema è quello dei bambini. Quando noi abbiamo i valori della famiglia, no? Che loro si sentono un po' diversi, perché c'è questo. E loro stessi non riescono tanto a metterlo d'accordo con la misericordia di Dio, se parliamo di Dio misericordioso, che perdona tante cose, però lì mi interesserebbe sapere qualcosa sul vostro percorso. Grazie.
Ma guardate, io credo che questi genitori vadano contattati inizialmente in un invito o in un incontro. Voi credo che se lavorate nella parrocchia per incontrare i genitori, chiedete ai genitori di venire, quindi arriveranno anche loro. Si potrebbe, almeno noi in genere facciamo così, quando chiediamo ai genitori di venire, noi chiediamo ai genitori di venire tutti personalmente a scrivere i loro figli al catechismo, quindi l'iscrizione al catechismo non passa attraverso la scuola, no? Chi desidera vivere il cammino della religione cristiana viene ad incontrare la comunità, chiede il percorso. E capite, già in questo ci sono parroco, vice parroco, quando c'è, adesso ormai ci sono i parroci che hanno tre parrocchie, ma ci sono per fortuna tanti operatori pastorali e dei catechisti di buona volontà, quindi tutto il mese di settembre è un mese tutto dedicato all'accoglienza delle famiglie. Quindi con orari diversificati, con tempi diversificati, giorni diversi, diamo la possibilità ai genitori di venire ad iscrivere i loro figli. Se non sono iscritti non fanno il cammino di iniziazione cristiana. Questo mi sembra il minimo, che non vuol dire tu non ci vieni o tu non lo fai, però mi sembra una questione seria e dignitosa. Chi desidera, poi non abbiamo detto che dovete frequentare tutti gli incontri, però vogliamo incontrarvi, capire chi siete. Cioè, sapere anche qualcosa della vostra vita. Allora capite che in un incontro più personalizzato c'è anche la possibilità, che noi compiliamo anche delle schede, dove insieme a chi è il bambino, che classe, poi magari sarebbe interessante, insomma non voglio, cioè, c'è anche il don che deve parlare, quindi. Però ecco, facciamo un incontro molto più personalizzato. Lì già capisci e quindi hai presente quanti più o meno sono le persone che hanno difficoltà, che hanno fatica, che fanno fatica su questo fronte, quindi quelle poi le richiami. Facciamo prima un incontro bello tutti insieme per iniziare l'anno catechistico e poi, siccome i genitori, noi li facciamo venire dall'ultimo anno della scuola materna o dal primo della scuola elementare, quell'anno lì i genitori vanno avanti loro, i bambini non fanno il catechismo, vengono i genitori. Noi i bambini li teniamo col babysitteraggio. Però i genitori si fanno un annetto di lavoro, magari non ogni settimana, ma ogni 15 giorni, una volta al mese, insieme con i figli, ma vengono loro. E lì saltano fuori le patate bollenti, perché si parla in gruppo, vengono fuori le cose, si fanno anche delle esperienze abbastanza liberanti, non c'è solo il parroco che le fa, ma si è in gruppo, insieme si lavora, e quindi quelli che sono più in difficoltà, noi facciamo proprio nel cammino con gli altri due o tre incontri specifici proprio un po' per loro. Chiediamo di farlo, lo fanno volentieri. Nello stesso tempo però capite che deve cambiare anche un po' l'idea di catechismo che facciamo ai figli, che non vuol dire che noi, ecco, su questo voglio essere molto chiara. Non è che perché oggi ci sono tanti divorzi noi dobbiamo dire che non ha senso il valore della famiglia. No, quella lì è il punto fondamentale, perché Dio si è presentato come Dio sposo. Che poi nella vita ci siano i fallimenti, che ci siano i problemi, qua è un altro discorso. Quella è l'immagine di fondo che deve rimanere. Che poi dopo, per arrivare a quell'immagine lì, non ci arriviamo da peccatori, questo è un altro discorso. Quindi capite, ai bambini non è che uno deve dire non c'è la famiglia, non è importante. No, la famiglia è fondamentale. Si spera che tu un domani, consapevole, ti sposi e diventi e formi una famiglia ad hoc. consapevole e pensata e responsabile. Ma questo, capite, vuol dire che noi nella strada facendo le persone possono sbagliare. Quindi non è Dio che è cattivo e castigavati, ma siamo noi che siamo peccatori che sbagliamo. E quindi dare anche ai bambini questa immagine che ci sono vari livelli. Noi abbiamo questo tipo di famiglia, altri possono avere altri tipi di famiglia. Non per questo dobbiamo essere diversi. Non vi sto dicendo che è facile, vi sto dicendo che è molto difficile. Ma questo è anche per noi l'immagine a cui dobbiamo guardare, altrimenti rimaniamo sempre lì, no?
Io la ringrazio perché il genitore mi sono ritrovata molto nelle sue parole e mi franca il fatto di aver preso certe linee in famiglia, però da catechista mi rendo proprio conto di quanto siano diverse le realtà del nostro genere. Io arrivo da un quartiere dove invece la realtà è più tanto di divorziati separati quanto di bambini proprio senza famiglia. E nel senso proprio senza famiglia intendo dire figure genitoriali. Sì. E fortemente la sento e sono molto commossa nel dire che i nostri bambini, vabbè, se ci dividiamo in due gruppi, dove ci sono difficoltà di ragazzi che hanno magari difficoltà di famiglia, tipo già detto, ma gruppi di bambini proprio senza genitori, cioè tutti i genitori non esistono, sì, esistono materialmente,
abbandonati a se stessi.
Esatto. E dove diventa difficilissimo entrare per una ignoranza di base, per ignoranza, non ignoranza cattiva, ma ignoranza proprio, per cultura, per difficoltà ad ambientarsi o a volersi ambientare o a voler crescere proprio di generazione in generazione. Per cui diventa veramente difficile, soprattutto nell'età che seguono i catechisti come me, della Cresima.
Preadolescenti,
esatto, li ripetiamo. Ed è difficilissimo avere un contatto con le famiglie, cioè proprio estremamente difficile. È bello quello che lei ha detto, l'iscrizione della famiglia da parte della famiglia, del ragazzo che anche non ne avremo più. Allora ti chiedo che quelli...
E come fate a incontrare questi ragazzi? Appunto. Come vengono in parrocchia? Come fate a reclutarli? Scusate.
Allora, noi facciamo volantinaggio continuamente con un modulo di iscrizione, ma non ancora per
e dove lo fate? Davanti alle scuole?
Anche per casa, però naturalmente dovremmo essere sempre lì per certi tipi di ragazzi, cioè questi ragazzi che non hanno genitori alle spalle, di essere continuamente lì, cioè ci vorrebbe forse una catechesi a casa, detto francamente, quindi diventa veramente difficile, non è più il genitore divorziato che però ci chiede che i ragazzi abbiano un sacramento, quindi lavorare insieme a loro. Abbiamo anche quel tipo che viene, ma abbiamo un tipo che capiamo proprio per strada. Chiedo proprio, e allora tu dici come intervenire?
Posso rispondere?
Sì, poi
o magari lo facciamo nella seconda parte. Nella seconda parte,
sì. Poi mettiamo insieme anche qualche altro intervento. Adesso
dico solo una cosa, ci vuole un'alleanza educativa, poi vi dico il perché.
Così non si è rimasta senza risposta. No, anche per prendere un attimo di fiato e dire una cosa, ma non ti diamo la risposta. Te la diamo dopo.
La seconda cosa velocissima. Sul fatto che lei diceva di mandare a casa il invito per l'iscrizione del figlio. No, qualche anno fa l'avevamo fatto con Momentos. Ma guardate che più delle volte era una cosa formale, quando una rottura di scatole. Lo fermavano perché era una cosa da fare, ma sinceramente non ci sono interessi di scatole, era una cosa pura.
Beh, comunque questi genitori vengono in parcheggio, portano i figli? No? Come sempre con la scuola?
No, esatto.
Vabbè, poi daremo una risposta.
La cosa interessante di questa, di quanto detto fino adesso riguardo a questa esperienza ultima, è proprio il fatto che i genitori vengano, non mandino, non firmino, ma vengano a esprimere, questo è il coinvolgimento personale. Poi là dove non si può avere questo coinvolgimento personale, allora sentiremo cosa ci succede.
Okay. Però non bisogna buttare fuori certamente neanche questi ragazzi.
Allora, adesso parliamo quanto dovevamo dire noi di fianco. Nel foglio della preghiera, insieme al foglio della preghiera vi è stata data una scheda di partecipazione dove, come ogni anno, richiediamo i vostri dati che poi noi mettiamo in archivio dell'ufficio, non diffondiamo ad altri
privacy,
rispettando la privacy.
Che faccio su Facebook, tutti sanno di tutto.
Ma il preghiere è pagare, tenere la scheda fino alla fine ed eventualmente di completare quell'ultimo, utilizzare quell'ultimo spazio di fondo dove c'è scritto nome all'ufficio catechistico, dove saremo molto contenti di trovarci delle domande, delle richieste, delle esigenze, delle proposte, dei suggerimenti. Tutto quello che la vostra buona volontà può introdurre. Vi abbiamo messo in trovare le richieste e annusato l'aria. Ci sono dei libri che sono solo in visione, però è un modo anche per stuzzicare l'attenzione e l'interesse. Quei libri li trovate presso la libreria di Centauri. Ci sono invece alcune riviste, alcuni libri e altre cose che invece sono in omaggio e quelli potete portare a casa e non dobbiamo buttarli via tutti noi. Se noi tagliamo il cartesio di dietro. Ultima cosa, mentre siete lì vicino a dove c'è il quadro proprio in fondo, c'è anche a disposizione qualche bottiglia di acqua fresca, di aranciata, di tè, per rinfrescarsi la cuore. Non abbiamo messo i pasticcini, ma almeno la possibilità di mandare un bicchiere di qualcosa per chiacchierare insieme. A fine intervallo vediamo. Grazie per adesso.
Come lo dai qualcosa di caldo per me?
Aspetta.
No, ma là cosa c'è?
C'è solo l'aranciata e...
Vabbè, ma va bene.
Ah, no.
C'è. Ma sì che va bene.
Devo trovare di caldo.
No, ma va bene.
Ah, sì. Che non lo faccio.